Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Buonasera. Dio ci aiuta a capire come vivere. Grazie a Dio. Trovo spesso in internet, tipo Facebook, tutte queste persone dicono il loro parere su mille aspetti della vita cristiana, ma c'è poco impegno di leggere e studiare la Bibbia. Ed è lì che scopriamo come vivere la vita cristiana. Quindi ci sono mille posizioni e pareri su come scrivere. Ho sentito una persona che mi parlava di una chiesa che frequenta, dove uno ha chiesto, era una donna, perché porti il velo? E diceva, ma perché Gesù ci insegna questo? E questa persona ha detto, Gesù non insegna quello, quello è l'Apostolo Paolo, quindi non è che dobbiamo fare. E lasciando stare il velo, volevo piangere. Perché stavano dicendo, quello che dice Paolo è Paolo che parla. Se è Gesù, allora io sono, la mia prima scuola biblica mi insegnava quello e ci credevo. Ma non solo. Quello che dice Gesù che non ti piace, puoi anche togliere quello. E come riesci a togliere quello? Perché dice, Gesù non ha veramente detto quello. Chi ha scritto la Bibbia lo ha aggiunto. Cioè così tu togli tutto quello che non vuoi. Se non è Gesù stesso non vale, e se Gesù dice qualcosa che non ti va puoi anche togliere quello, perché vuol dire Gesù non ha detto quello. Quindi alla fine tu prendi quel po' che rimane che vuoi tu, e un altro prendi qualcos'altro, e un altro prendi qualcos'altro, e ognuno ha la Bibbia che vuole. Molto comodo. Invece la Bibbia stesso dichiara tutta la scrittura è ispirata da Dio. È vero. Comunque, grazie a Dio per la parola di Dio, non dobbiamo indovinare. E stiamo guardando secondo Corinzi, e Dio si serve di Paolo per insegnarci delle verità importanti, e stasera siamo arrivati ad un capitolo molto pratico, con dei principi veramente importanti. Pochi principi, si parla di poche cose qua. Quindi trovate, se potete, secondo Corinzi capitolo 8. E voglio pregare. Padre, grazie. Grazie per la tua parola. È la tua parola. Certamente ti sei servito di uomini per scriverlo. Come ti sei servito di uomini per dare le profezie. Ma sono da te. E questo è il modo che tu, il creatore, il sovrano, hai scelto di parlare a noi uomini. E ti ringrazio per la tua parola. È veramente una luce e una lampada. E ti ringrazio. Guidaci mentre ascoltiamo quello che tu ci insegni in 2 Corinzi 8. Sono insegnamenti molto pratici che riguardano come viviamo giorno per giorno. Ti ringrazio per questa preziosa parola. Guidaci. Ti ringrazio per lo Spirito Santo. Guidaci. Alla tua gloria e al nostro bene. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, in questo capitolo Paolo ci spinge, ci stimola ad usare i nostri soldi, e potrei allargare, le parole di soldi qui, ma posso allargare il nostro tempo, le nostre capacità, i nostri doni spirituali, ma qui parla di soldi per la gloria di Dio. Però spesso tendiamo a pensare che quello che abbiamo ci serve. Se ho 100, ah, mi servono 100, e Dio mi fa arrivare i 120, ah, ma mi servono 120, mi fa arrivare i 150, ah, mi servono quelli, mi fa arrivare i 200, no, no, mi servono quelli, forse posso dare via due. Ma prima vivevo con 100, adesso vivo con 200. E prima dicevo di non avere abbastanza e ce la facevo, e adesso con 150 ce la facevo, mi arrivano 200, mi arrivano 300, ah, mi servono! E quindi qui in questo capitolo Paolo ci insegna a vivere per quello che conta, però tenendo conto che abbiamo quantità diverse. Quindi voglio notare che in questo capitolo Paolo usa vari metodi, se posso dirlo così, per stimolare questi credenti a voler dare. Lui usa vari metodi per stimolare loro. E questo non è solo un insegnamento su, wow, è vero, Signore, voglio dare, ed è quello, però è anche un esempio di come stimolare gli uni gli altri. Cioè, questo è proprio un esempio. Quindi, con quello iniziamo con versetto 1. Ora, fratelli, vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stata data alle chiese della Macedonia, e cioè che in mezzo a molte prove di afflizioni, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. Notate che Paolo, questo è importante, usa i credenti della Macedonia come esempio per stimolare i credenti di Corinto. Lui parla di questi credenti di Macedonia e come loro vivevano per dire, e anche voi dovete vivere così. E questo è un principio biblico di usare altri credenti. Per esempio, in Filippesi 3:17, siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Allora, la parola considerare vuol dire guardare, osservare e pensare. Quindi, tenere d'occhio, osservare la loro vita, considerare loro, considerare chi? Coloro che camminano come camminiamo noi. Paolo camminava bene. E dice, ma io non vivo lì con voi. Quindi, imitate. Siate miei imitatori e considerate coloro in mezzo a voi che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Ricordate come vivevamo? Ok, chi c'è fra voi che vive così? Ah, ma c'è questo e quello. Ok, considerate loro, la loro vita, seguite il loro esempio. Ci sono tanti brani, per esempio, 1 Corinzi 4:16. Vi esorto dunque a diventare i miei imitatori. In 1 Corinzi 11:1. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Quindi questo concetto di notare coloro che camminano bene come esempio da seguire. Allora già vedo due cose qui. Che esempio sono io? Che esempio sei tu? Che esempio sei tu? Parlo a noi uomini. Noi uomini già sposati con figli e voi giovani, che esempi siamo in casa? Esempi di vedere e odiare e ravvederci dal peccato, esempi di fidarci di Dio, esempi di camminare in santità, esempi di amare, esempi di avere i timori di Dio, esempi di avere la gioia della salvezza. Siamo esempi, o meglio dire, siamo buoni esempi, perché siamo esempi. Siamo esempi, siamo buoni esempi. Primo punto. Numero due, stiamo cercando di riconoscere quelli che camminano bene per osservare e imitare loro. Questo è buono fare. E poi notate adesso l'esempio dei credenti di Macedonia. Lui dice, in mezzo a molte prove di afflizione, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. Questo è incredibile. Questi credenti di Macedonia avevano dato soldi, evidentemente tanti soldi, per aiutare la sovvenzione dei santi in Gerusalemme, a Giudea. C'erano problemi economici in Giudea. E Paolo stava raccogliendo soldi dalle varie chiese da mandare a Gerusalemme, in Giudea. E questi credenti di Macedonia avevano molte prove di afflizioni e avevano estrema povertà. Quando dicono estrema povertà qui, non vuol dire che non potevano avere l'ultimo smartphone. Non vuol dire che la macchina era vecchia. Nella Bibbia, quando tu parli di povertà, tu parli di non avere da mangiare, di non avere da coprirti, letteralmente. E quando dice estrema povertà, letteralmente erano messi male da rischiare di morire di fame, erano messi malissimi per qualche motivo. Eppure loro hanno dato abbondantemente, avevano gioia di dare la ricchezza della loro liberalità. Questo è incredibile. E lui dice all'inizio, nel versetto 1, dice: vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stata data alle chiese della Macedonia, ai credenti lì. Lui dice: è una grazia di Dio che loro hanno, che stanno dando nonostante la loro estrema povertà, e stanno dando con gioia. Questa è una grazia. Dico, come una grazia? Una grazia è quando i miei problemi finiscono. È una grazia quando non ho grande bisogno. È una grazia quando finalmente le persone che mi creano problemi smettono di crearmi problemi. Quella è una grazia? No. Quello è quello che vuole la carne. Dammi una persona non credente, qualsiasi non credente, vuole avere problemi economici? Vuole avere problemi con persone che lo trattano male? No, quell'elenco che ho appena dato, qualunque non credente vorrebbe tutte quelle cose. Ma la grazia di Dio non è di avere una vita più bella, più facile. Filippesi 1,29 così dice ai Filippesi. Poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. È una grazia soffrire per Cristo. Come? Non è difficile capire questo. È difficile capire che una grazia è soffrire? Dimmi della donna che da anni prega, 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 una moglie prega di poter avere un figlio, non arrivi un figlio, non arriva figlio, e gli anni passano e cominciano a dire: ma alla tua età, signora, lascia stare questo sogno. Lei prega, prega, e poi alla fine a 43 anni e rimane incinta e ha doglie dure. Così dice: oh, che sono maledetta con queste doglie. Così dice quella donna: questo signore è una grazia. È una grazia. Parlami di un atleta, quelli veramente bravi, che fanno soffrire, sai, spingono al punto di stare male, ma arrivano a vincere, e così dicono loro di quel male. Dicono: oh, che maledetto che sono. O dicono, se sono credente, dico: Signore, grazie per questa grazia. Il soldato che in una guerra, la sua patria viene attaccata, e a rischio sua moglie, suoi figli. Ho letto di dei curdi che un fratello ha visto le foto di sua sorella che era una soldata, e lei è stata uccisa e maltrattata, hanno fatto cose abominevoli, e questo fratello ha visto foto di sua sorella e è rimasto così male. Ma se tu stai difendendo la tua famiglia e ci sono delle battaglie dure e tu vieni perfino ferito, però alla fine vincete e distruggete questi nemici che stavano per completamente venire a distruggervi, e tu hai sofferto in quella battaglia, ma avete vinto, tu non dici: oh, che maledetto che ho sofferto. Dice: Signore, grazie per la grazia di aver potuto combattere nella tua forza. Soffrire non è sempre visto male nel mondo, se è per qualcosa di grande valore. E soffrire per Cristo è di grandissimo valore. E quindi questi credenti della Macedonia avevano ricevuto questa grazia da Dio. E Paolo dice: io voglio farvi conoscere la grazia che è stata data a questi credenti, a queste chiese della Macedonia, che hanno dato con grande gioia. E poi Paolo va avanti in 3 e 4, parla dei cuori di questi credenti, 3 e 4. Poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri, secondo le loro possibilità e anche al di là dei loro mezzi, pregandoci con molta insistenza di accettare il dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi. Qui Paolo dimostra il cuore. Non solo hanno dato, come se fosse un dovere, hanno dato oltre ai loro mezzi, più di quanto avevano da dare. Sono rimasti sicuramente andare a letto con ancora più fame per quanto hanno dato. Ma hanno fatto questo non malvolentieri, ma hanno pregato con insistenza a Paolo e gli altri di accettare il loro dono. Paolo, no, guarda, voi siete messi male. No, vogliamo dare, vogliamo, ma voi già siete messi veramente male. No, ma noi vogliamo dare, hanno insistito. Questo Paolo sta dicendo, guardate il loro cuore, e questa è una grazia. Scusate, che grazia è quello che viviamo male? Come dico, leggo spesso storie di genitori che rischiano la vita e a volte vengono feriti per salvare la vita dei figli, e se i figli sopravvivono, i genitori non dicono, sì, ma mi ha costato tanto. Invece cosa dicono i genitori? Un figlio rischia la vita, un incidente, un fuoco, qualcosa, e il genitore a grande rischio va a salvarlo, viene tutto bruciato, ma il figlio viene salvato. Quel genitore, tutta la vita, con queste cicatrici che restano la vita, così dice, ma guarda, guarda, o ogni volta che guarda, sì, ma mi hai dato mio figlio. Come vive un genitore in quel caso? E allora, soffrire per qualcosa di grande valore non è un male. È una grazia. E questi credenti della Macedonia avevano vissuto così, e Paolo sta usando loro per stimolare i corinzi ad avere una visione della vita e dell'eternità. E voglio dire una cosa, questo brano parla di soldi, ma il bisogno più grande oggi non è sempre i soldi. È facile dare i soldi. E, onestamente, in un certo senso è facile dare i soldi. Quello che è difficile dare è te stesso, dare te stesso, dare del tuo tempo, dare della tua vita. Io di natura voglio stare a casa da solo con mia moglie, non essere disturbato. Questa è la mia forte tendenza naturale. Cioè io vivo lì, quello è chi sono. Non voglio disturbi, non voglio persone, voglio una vita tranquilla in casa. Questo è quello che come sono fatto, ma se ci conoscete, è abbastanza, wow, Serena, abbiamo un pasto insieme da soli, che bello, perché spesso non abbiamo tanti pasti da soli, però la mia tendenza sarebbe di voler quello, e quindi non è naturale dare di noi stessi, dare i soldi do e basta. Dare di noi stessi, quindi il principio che stiamo leggendo vale non solo per soldi, ma vale dare di noi stessi. Sconvolgere quello che sarebbe molto più comodo per noi. E chiaramente dai macedoni stiamo vedendo sconvolgere quello che diciamo, ma io non ho da dare, io non ce l'ho. Dipende dove è il cuore. Allora, Paolo elenca non quanto hanno dato, elenca i loro cuori. E io voglio valutare il mio cuore. Voglio incoraggiarti. Questo brano serve per farci valutare i nostri cuori. Nel versetto 5 Paolo descrive più del loro cuore. Vado avanti. E non solo hanno fatto come speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Hanno superato ogni aspettativa che Paolo aveva poteva sognare di loro. Allora, prima si sono dati al Signore, non hanno fatto nulla per essere visti dagli uomini, non stavano cercando di essere notati, oh, avete visto quello che abbiamo fatto? Si sono dati al Signore. E poi si sono dati a Paolo e gli altri. E cosa vuol dire quello? Dio ha stabilito che nella Chiesa ci sono uomini che guidano, non hanno autorità loro, zero. Hanno autorità da Dio, sono delegate. Quindi come un padrone di azienda che ha uomini sotto di lui e lui dà le sue, i comandi a loro, come gestire la ditta, ma decide lui, proprietario unico. Loro portano e guidano gli operai, i dipendenti, ma sotto le istruzioni di lui. E se uno di loro dovesse fare il contrario a quello che ha detto, e se gli operai hanno scritto dal datore le istruzioni, e uno dice allora fate questo, e è scritto di non fare quello, certamente questi cosa dovrebbero fare? No, questo non hai autorità di comandarci questo. La vostra autorità non va in quella direzione. Però quando seguono gli ordini del padrone, hanno una certa autorità e quindi voi vi siete dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Non la nostra volontà, per la volontà di Dio. Allora, avendo dato loro l'esempio dei credenti di Tessalonica per spronare, per incoraggiare loro, Paolo arriva a parlare con loro di Timoteo per spingere loro e dice, versetto 6, così abbiamo esortato Tito che, come ha iniziato quest'opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento. Cioè Tito vi ha parlato quando era lì di questo bisogno di dare per le chiese in Giudea. Tito già aveva già parlato. Allora lui ha iniziato quest'opera di grazia fra di voi. Adesso ha detto Tito, vai a compiere questo. Tu hai parlato con loro, loro volevano dare, ma era solo parole. Adesso torni lì per aiutare loro a mettere in atto quello che avevano detto. Allora, un desiderio di fare del bene non porta frutto se non diventa un'azione. Un desiderio, ah, vorrei, sai, forse potremmo noi aiutare, forse potremmo questo, forse potrei scrivere una lettera per incoraggiare o andare a fare una visita o telefonare. Se resta solo un pensiero, non porta frutto. Quel pensiero è utile, ma non porta frutto. E quindi versetto 7, lui spinge loro a non solo avere il desiderio e dice, questo è un altro metodo per incoraggiare loro, non è dare l'esempio dei macedoni, un altro metro, versetto 7. Perciò, come abbondate in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni premura e nel vostro amore verso di noi, cercate di abbondare anche in quest'opera di grazia. Di nuovo Paolo tira dentro questa parola grazia, quest'opera di grazia. Se voi date, è un'opera di grazia, la grazia di Dio, perché Dio ha dato a voi. Cosa potete dare se non avete ricevuto? E se voi date, porta gloria a Dio, è un'opera di grazia. Adesso, che tattica usa Paolo per stimolare loro? Allora, Paolo qui sta riprendendo loro per un peccato? Pensate, sta riprendendo loro per un peccato? No, assolutamente no. Sta spronando, incoraggiando loro verso una buona opera. Quindi non sta riprendendo per loro di un peccato. Sta solo incoraggiando loro a crescere nella una buona opera. E qui elenca delle cose positive nella loro vita. Voi abbondate nella fede, nella parola, nella conoscenza, e non è per mura, e nel vostro amore verso di noi. Io vedo come voi abbondate in queste cose. Wow, grazie Paolo, è vero, per la grazia di Dio, è vero. Allora, cercate di abbondare anche in quest'opera di grazia. State camminando bene qui. Adesso, camminate bene anche in questo. Ok? Sta dicendo, vedo buona crescita in voi, ma in questo campo c'è ancora spazio di crescere. Paolo fa questo spesso. Non lo fa per riprendere per il peccato. Lo fa in questi casi. Ai Tessalonicesi, già vi amate, abbondate di più in questo amore gli uni per gli altri. Allora Paolo menziona quello. Poi, passando al versetto 8, Paolo dà a loro un'altra motivazione per impegnarsi in questa opera. Seguite. Non lo dico per darvi un comando, ma per la premura degli altri e per mettere alla prova la sincerità del vostro amore. Paolo aveva autorità, era un apostolo. Aveva grande autorità. Ma Paolo cercava di non usare la sua autorità. Ricordate una epistola piccola piccola in cui Paolo dice non voglio usare la mia autorità? Filemone. Ricordate? Potrei comandarti questo. Tu sei indebito di me per la tua vita, ma preferisco fare appello al tuo cuore. Quindi Paolo dice, se devo, uso l'autorità. Come aveva scritto quello in Primo Corinzi. Però io preferisco incoraggiarvi che fate proprio di cuore vostro. Questo è importante. Quando Gesù era con la donna samaritana in Giovanni 4, diceva quello che Dio cerca. Cosa cerca Dio? Che tipo di adoratori? Quelli che lo adorino come? In spirito e in verità. In spirito, non forzatamente, meccanicamente, ma no, in spirito, che è di cuore e in verità. Allora qui Paolo sta spronando loro, voglio vedere questa prova, no? Come dice nel versetto 8, per mettere alla prova la sincerità del vostro amore. Voi dite di amare, vediamo i frutti di quello. Poi, versetto 9, un altro motivo per incoraggiare loro a dare generosamente. Uno dei motivi più grandi di tutti, forse, no, è il più grande. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Questa è la vera motivazione. Gesù era ricco in tutti i sensi, così dice la Bibbia, e il Signore parla, Gesù, l'Eterno. La terra e tutto quello che è in essa appartiene a me, tutto, tutta la gloria, tutte le cose materiali, ogni potere, tutto, tutto appartiene a Cristo. Essendo ricco, si è fatto povero, si è spogliato della sua gloria e di tutto quello, della redenzione, di una vita gloriosa, si è spogliato di tutto quello per diventare povero. Andando perfino alla croce, essendo odiato e disprezzato, questo affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Se volete un motivo per dare e di riconoscere quanto sono ricco, qual è la nostra ricchezza più grande? Efesini 1. Cos'è? 3? No, non 3. Cos'è? Abbiamo in Cristo ogni benedizioni spirituali nei luoghi celesti, ogni benedizione. Abbiamo tutte le promesse, siamo ricchissimi. E quindi voi che avete ricevuto tramite il fatto che Cristo è diventato povero per voi, dalla vostra abbondanza date. Poi lui di nuovo parla alla loro coscienza. Dicendo, voi avete avuto un grande desiderio quando c'era Tito di dare. Avete parlato con lui? Sì, vogliamo che noi partecipare. Adesso mettetevi in atto questo. Portate a compimento. Leggo 10:11. A questo riguardo vi do un consiglio. Perché questo è utile a voi. Che fin dall'anno scorso non solo cominciaste a fare, ma anche a volere. Ora compite anche il fare. Affinché, come vi è stata la prontezza del volere, così vi sia pure il compimento, secondo le vostre possibilità. Prima di tutto, tenete conto dei vari motivazioni che Paolo ha già usato con loro. Cioè, lui sta usando vari motivi per incoraggiare loro. Prima, qual era? L'esempio dei credenti della Macedonia. Volete vedere un esempio, guardate le chiese della Macedonia. Estrema povertà. E ci hanno pregato, ci hanno insistito di poter partecipare. Hanno dato al di là dei loro mezzi. Primo esempio. Poi, voi abbondate in tanti campi della vita cristiana. Perché non abbondate anche in questo? Ok? E poi, Ricordate l'esempio di Gesù Cristo. Cioè, quelli erano grandi esempi, ma questo è infinito. Ricordatevi di Gesù Cristo, ricchissimo in ogni senso della parola, è diventato povero per voi. E voi in Lui siete ricchi. Wow, questo è vero. Allora, con quelle motivazioni, arrivare a un consiglio pratico. Allora, già c'è il volere in voi, portate a compimento. Fate sì che arriva ai fatti, di non solo volere, ma di fare. Allora, è bello avere un buon desiderio. Sai, vorrei dare una mano a quella famiglia. Ok? Mettiti a fare per dare una mano. Vorrei incoraggiare quella persona. Sai, è molto giù e servirebbe qualche parola di incoraggiamento. Ok, mettiti a fare, vai a trovarla. O scrivi una lettera, fai una chiamata. Smetti di parlare. È tempo di fare. Poi Paolo inizia un discorso che è il più grande del brano in sé. Ci sono vari esempi, ma questo è un discorso. E voglio fare alcuni momenti qui. Lui parla del principio che ognuno sarà giudicato in base a quello che ha ricevuto. E noi non abbiamo ricevuto la stessa quantità. Questo è molto importante. Voglio leggere di nuovo 11 fino a 15. Ora compite anche il fare affinché, come vi è stata la prontezza del volere, così vi sia pure il compimento secondo le vostre possibilità. Se infatti c'è la prontezza di animo, uno è accettevole secondo quello che ha e non secondo ciò che non ha. Però non si vuole mettere sotto pressione voi per dare sollievo agli altri, ma per una ragione di uguaglianza. Al presente la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, affinché anche la loro abbondanza sia impiegata a supplire alla vostra indigenza, perché vi sia uguaglianza. Secondo quello che sta scritto, chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe di più, e chi poco non ne ebbe di meno. Questo è un principio importante. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Ok? Dio richiede in base a quello che Dio ha dato. A volte Dio ci mette in condizioni di dare e a volte ci mette in condizioni di dover ricevere senza poter nel suo piano ripagare. Io penso a tantissime persone che ho visto negli anni che da giovani, anche a 50, anche a 60 anni, anche a 70 anni, davano, curavano gli altri, vivevano per gli altri, e poi sono arrivati ad un punto dove erano messi male, forse un ictus o qualche altra situazione della vecchiaia, e avevano bisogno di essere curati. Non potevano più dare, avevano bisogno di essere curati, ma questo era da Dio. Come un neonato ha bisogno di ricevere, non solo un neonato da piccolo, ma man mano che cresce può sempre dare. Dio nella vita, in certe stagioni dà di più, in certe stagioni ti dà non abbastanza, in modo che tu hai bisogno di altri. Allora, questo è importantissimo capire. Dio fa questo, perché questo è uno dei modi dove Dio viene glorificato. E vi spiego. Dio ad un credente non dà abbastanza. Manca soldi, manca tempo, manca forza, manca capacità, non ce la fa. Non ha abbastanza, non ha il minimo. E poi Dio dà ad un altro più di quello che veramente serve. Allora può andare a spendere il tutto per se stesso, però ha più di quello che serve. Quando quel secondo credente dà di quello che ha in più a quel primo credente, cosa succede? Il primo credente dice: Signore, stavo pregando e tu hai provveduto, grazie. Vede la mano di Dio, ha più fede, ringrazia Dio, Dio viene glorificato. Il credente che ha dato, vedendo frutto dal suo impegno: oh Signore, grazie, mi hai permesso di essere usato da te. Questo dà gioia. Se invece il primo credente è orgoglioso e non vuole ricevere, non vuole essere il debitore della grazia, quindi, no, no, guarda, ti aiuto io, no, guarda, ti pago in qualche modo, faccio qualcosa per te, così, non dice, ma tolgo il debito. Non voglio solo ricevere, no, no, voglio in qualche modo fare anche per te. Allora, ti dico una cosa. Se io sono nel bisogno e tu fai per me, ma io in qualche modo, allora io faccio questo per te. Io non sto lì ringraziando Dio assolutamente con lo stesso cuore che avrei ringraziato Dio. Perché in qualche modo pago. In qualche modo ricompenso te per quello che hai fatto per me. E non do la gloria a Dio. E la persona che ha fatto la cosa non sente la stessa gioia. La fede non viene fortificata in chi ha ricevuto. Questo è brutto. Questo è bruttissimo. E quello che ha fatto non riceve, non ha la gioia, perché ho ripagato. Quando Gesù dice, quando invita le persone a un banchetto, chi devi invitare? Coloro che possono per conto loro invitare te? O di invitare quello che non riescono ad invitare te? Gesù lo dice. Invitati quello che non possono invitare te, così la tua ricompensa sarà in cielo. Allora, parentesi, non bisogna sfruttare. Ok, io non ho voglia di tagliare la mia erba. Ah, chi può tagliarmi l'erba? Allora, se trovo uno abbastanza stolto di venire a tagliarmi sempre l'erba, perché io sono un pigrone e sto lì divertendomi tutti i giorni, allora questo non sta parlando di quello, non sta parlando di dare. Ah, io non voglio spendere i miei soldi e ho più di te. Senti, puoi tu sempre darmi passaggi? Così non spendo la mia soldi per benzina, i miei soldi per benzina. No, non sta parlando di quello. Sta parlando di situazioni di bisogno. E Dio dà ad uno di non avere abbastanza, era un altro di avere di più. Nella nostra vita come coppia, ci sono stati stagioni, anche per mesi e mesi alla volta, a volte poche settimane, a volte mesi e mesi, dove noi non avevamo casa. Abbiamo vissuto con varie persone, non mi ricordo neanche tutti, cioè tanti, cioè, più volte abbiamo dovuto vivere con altri, presso altri, e non ci hanno mai chiesto nessun affitto, niente, ci hanno tenuto in casa, speso loro. Ed è successo tante volte. All'inizio del matrimonio non avevamo una macchina e più volte negli anni siamo stati senza macchina. E c'è stato chi ci ha prestato la macchina. All'inizio del matrimonio per mesi non avevamo macchina. Ogni volta, che era varie volte alla settimana, tre, in chiesa, chi ci portava ogni settimana, ogni settimana, ogni settimana, ogni settimana, tre volte alla settimana in chiesa. Ogni settimana ci portavano al supermercato. E non abbiamo mai dato soldi. Lo facevano perché noi non avevamo la macchina e loro sì. Adesso siamo in una stagione di vita dove abbiamo avuto tantissime persone che sono state ospitate a casa nostra. E abbiamo dato passaggi a tante persone. Stagioni. A volte avevamo non abbastanza e Dio ha provveduto tramite altri. Altre volte abbiamo più di quello che serve. Questo è il piano di Dio. Che sia soldi, che sia tempo. Parlando di tempo, un esempio. Qui c'è una giovane mamma con uno, due, tre figli piccoli. Lei è presa dalla mattina alla sera. Qui c'è una signora nella stessa chiesa che non lavora fuori casa, i figli sono ormai tutti cresciuti fuori casa, nessuno di loro ha figli, quindi non è la nonna ancora. Lei ha molto, molto più tempo libero di quanto ha quella giovane mamma. Uno ha poco, uno ha tanto. E lei dice, senti, vedo che sei messa male. Io vengo tutte le settimane e passo un pomeriggio facendo pulizia e stiratura. Oh, ma cosa posso fare per ripagarti? Quello sarebbe sbagliatissimo. Ma no, non è una volta, è tutte le settimane. Sì. Io ho tempo di meditare, leggere la parola, parlare con altre sorelle. Tu non hai tempo di andare in bagno da sola. Io vengo due volte alla settimana per tutto il pomeriggio. Ma non ho mezzi da pagarti. Ma non vengo per essere pagata. Vengo perché ho più tempo di te. Dio ha dato a me di più. Quello è amore. E ti assicuro, vi assicuro, che quella giovane mamma, oh Signore, grazie, oh Signore, grazie, oh Signore, grazie, hai provveduto. E Dio viene glorificato. Questa è la vita che Dio intende nella Chiesa. Allora, nella saggezza di Dio, Dio ha dato, in situazioni diverse, non abbastanza a certi credenti e ha provveduto per loro dando di più ad altri. Perché, come dico, se avessimo tutti lo stesso tempo libero, gli stessi soldi, le stesse spese, quindi tutti uguali di tutto, le stesse capacità, le stesse forze, nessuno avrebbe bisogno di nessun altro. E così non potremo amarci come Dio intende. Pensate, Dio non ci ha messi tutti nella stessa barca. Cambia anno per anno in ogni persona, però Dio ha dato a certi forza, soldi, tempo, capacità che non ha dato ad altri. Noi diamo, ma noi riceviamo anche. Cioè ci sono tante cose che non siamo capaci a fare, né per capacità o per tempo o conoscenza, ci sono mille cose. E Dio manda persone. Quindi non è che diamo, diamo, ma riceviamo. E questo è quello che unisce. Questo unisce nella famiglia, questo unisce nella Chiesa. Allora, torno al brano. Paolo dice allora di Tito, versetto 16 e 17. Ora ringraziato sia Dio che ha messo nel cuore di Tito la stessa sollecitudine per voi, perché non solo egli accettò le esortazioni, ma con grande diligenza si mise spontaneamente in cammino per venire da voi. Io avevo esortato Tito, Tito torna da loro. E lui non solo ha accettato, va bene, no, lui con grande diligenza si butta lui a venire con diligenza. No, io, certo Paolo, vado, vado, parto subito. Di cuore. Quindi Paolo parla non solo dell'azione, ma parla del cuore. È importante di fare con cuore. Allora, visto che si trattava di un dono di sovvenienza per le chiese della Giudea, probabilmente si trattava di una grande cifra. Non si sa quanto, ma potrebbe essere in soldi nostri decine, decine e decine di migliaia, forse centinaia di migliaia. Cioè, si parlava di non un dono di 300 euro, parlando di soldi nostri, ma una grande cifra. Quindi Paolo era attentissimo di fare tutto in modo di non permettere a nessuno di fare accuse. E tutto il resto del libro sta su quello del capitolo. Leggo da 18 a 23. Chiude il capitolo con questo discorso di fare tutto in modo che nessuno poteva dire ma avete fatto per magari prendere un po' di soldi? No. Quindi cosa fa? Ok. Quindi abbiamo mandato Timoteo. Poi da 18. Con lui abbiamo mandato il fratello la cui lode nella predicazione dell'Evangelo si è sparsa in tutte le chiese. E non solo questo, ma è anche stato scelto dalle chiese per essere il nostro compagno di viaggio con questo dono che noi amministriamo alla gloria del Signore stesso e come dimostrazione della prontezza del vostro animo. Evitando questo, che nessuno ci biasimi per questa abbondanza che è da noi amministrata, avendo cura di agire bene non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Ora noi abbiamo mandato con loro il nostro fratello, che abbiamo provato spesse volte in molte cose e trovato essere zelante. Ma ora è ancora più zelante per la grande fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, egli è il mio collaboratore e compagno di opera in mezzo a voi. Quanto ai nostri fratelli, essi sono apostoli delle chiese. Gloria di Cristo. Allora, brevemente passo su questo. Versetto 18 parla, oltre a Timoteo, di un altro fratello, io lo chiamo il primo fratello, che era molto conosciuto e apprezzato dalle chiese, quindi era conosciuto in tante chiese per la sua predicazione, è un uomo di Dio, era molto conosciuto da tante chiese, E dice anche che non era stato scelto da Paolo, ma dalle chiese. Era stato scelto dalle chiese. Quindi nessuno poteva dire, ma tu hai scelto qualche amico tuo, eravate messi d'accordo. No, no, questo uomo non è stato scelto da me, è stato scelto dalle chiese. Questo è importante. E poi Paolo dice che loro amministravano questo alla gloria del Signore. Allora, attenzione, io ho sentito tristemente tante persone dicono, è la mia vita, è il mio tempo, sono i miei soldi. No, se tu sei in Cristo, tu completamente sei stato comprato a caro prezzo. Tu non appartieni a te stesso, appartieni a Dio. Sei stato comprato, grazie a Dio. Perché se tu non appartieni a Dio, appartieni al peccato e sei sotto giudizio. E per quanto la vita può sembrare bella, tu stai andando al giudizio non coperto con la giustizia di Cristo e sarà terribile più di quanto puoi immaginare. No, no, no. È bruttissimo non appartenere a Dio. Quindi non sono i nostri soldi, il nostro tempo, la nostra vita. Noi apparteniamo a Dio. E amministriamo il tempo, i soldi, le capacità, i doni spirituali. Amministriamo tutto per Dio. Allora, in versetto 20 e 21, Paolo dichiara chiaramente il motivo per cui stava mettendo così tanta cura nel modo di gestire questo dono. Era attento a non agire solo bene davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini. Leggo 20-21 ancora. Evitando questo, che nessuno ci biasimi per questa abbondanza che è da noi amministrata, avendo cura di agire bene non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Questo c'è un principio molto, molto importante. Ci sono coloro che dicono, ma Dio conosce il mio cuore. Questo è un problema. Che Dio conosce il tuo cuore. Cioè, questo è un problema. L'ho sentito questo e viene usato per persone che vengono rimproverati per qualche peccato. E loro dicono, ma Dio conosce il mio cuore. Loro non capiscono chi è Dio e che sì, Lui conosce il loro cuore. Perché se tu capisci la santità di Dio, il fatto che Dio conosce il tuo cuore ti spaventa. E tu devi aggrapparti al sacrificio di Cristo. Non ti fa difenderti davanti agli altri. Poi ci sono persone che vivono male. Ci sono scandali nella Chiesa. Ci sono uomini di Dio, di nome, che vivono nel lusso, attaccati alle cose. Ci sono credenti e loro si giustificano. E sono palesemente attaccati ai soldi. Ma Dio conosce il mio cuore. Dio sa. No, Paolo dice, cercavamo di fare cura di agire bene non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Abbiamo fatto in modo che nessuno poteva accusarci. Qualunque accusa sarebbe caduto subito a terra. Allora, poi nel versetto 22 parla di questo terzo uomo che è stato provato tante volte, trovato zelante, e poi dichiara in 23 Tito è mio collaboratore. Conoscete Tito? Lui è mio collaboratore. Questi fratelli, quegli altri due, sono apostoli delle chiese. E la parola apostolo vuol dire mandato. Quindi non erano apostoli da Dio, nel senso non erano mandati da Dio, erano mandati dalle chiese. Le chiese avevano mandati, quindi per evitare qualunque accusa, questi due uomini erano mandati dalle chiese. E quindi erano tutti in modo controllato che non si poteva mettersi d'accordo, eccetera. Allora, questi uomini, tre uomini di ottima testimonianza, venivano per gestire questo grande dono in modo che era tutto fatto alla luce del giorno. E poi Paolo conclude il capitolo con versetto 24. Date dunque loro la prova del vostro amore. Ed è la ragione per cui ci gloriamo di voi anche davanti alle chiese. Allora, vi ho dato le motivazioni dell'esempio dei credenti della Macedonia? Vi ho dato la motivazione di dire, ma già state abbondando in tante cose, abbondate anche in questo. Vi ho dato la motivazione di ricordare che Cristo ha lasciato la sua ricchezza per diventare povero, per farvi ricco? Vi ho dato l'esempio e la motivazione di Tito con grande cuore per voi. E vi ho dato la conferma che questo sarà fatto in modo che non c'è nulla di grigio, è tutto fatto alla luce del giorno. Allora, date dunque la prova del vostro amore. Voi dite di amare altri credenti, loro hanno bisogno, voi state bene. Date la prova. Date la prova. E anche date la prova della ragione per cui ci gloriamo di voi anche davanti alle chiese. Noi abbiamo parlato di voi, del vostro cammino, di come siete ravveduti dalla prima lettera e che state camminando bene. Quando questi uomini arrivano, che hanno sentito questo, date la prova. Date la prova del vostro amore. Mi fa pensare a 1 Giovanni 3,18, quando Giovanni dichiara: figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Date la prova del vostro amore. Voi parlate bene, mostrate con le azioni. Perché questo cosa fa? Cosa succede quando i credenti della Giudea che sono bisognosi, quando la giovane mamma, quando quel credente che non ha la macchina, quando quello messo male di tempo, quando quello messo male di soldi, quando quello messo male di capacità e forza, la signora che abita sola e non è capace a curare certe cose della casa o giardino, cosa succede quando Dio ha stabilito per quella persona di avere bisogno? E tu che hai i mezzi, vai a soddisfare quel bisogno. Cosa succede? La persona dà gloria a Dio. Signore, grazie, grazie che hai provveduto. Tu hai provveduto, Signore. Tramite loro, ma sei stato tu. Dio viene glorificato. La fede viene fortificata. E la persona che ha dato ha prodotto frutto. E questo dà gioia. Questo dà gioia. Questo è il piano di Dio. Quindi ricordate, Dio vuole che ci siano credenti bisognosi, bisognosi di soldi, bisognosi di tempo, bisognosi di capacità. Questo è il piano di Dio. Perché questo è quello che unisce la Chiesa. Quando tu trovi 10 persone, ognuno autosufficiente, ognuno che vive per se stesso, magari sono buoni amici, hanno buoni rapporti, ma nessuno ha bisogno di nessun altro. Ognuno è autonomo, ogni famiglia, ogni individuo autonomo. Quando sono legati? In confronto con 10 persone e vari di loro hanno grandi bisogni e altri danno al punto anche di sacrificare per provvedere in modo che tutti vanno avanti, perché questi stanno investendo in quelli altri. Magari dopo tempo sono quelli lì che stanno investendo nei primi, cioè varia. Ma sono, quanto sono legati in confronto con quelli 10 che sono ognuno autonomo? Dio non ci salva per farci essere piccole isole, ogni uomo, ogni famiglia per conto suo. Dio ci ha salvato per essere legati gli uni con gli altri. Questo è il piano di Dio, di aver bisogno, di non, a me piace dare ma non ricevere. Quello è orgoglio, è orgoglio. Allora tu stai dando non per la gloria di Dio, perché ti fa sentire bene di te stesso. Io do. No, si dà con umiltà e si riceve con umiltà. Ricordate che è buono usare altri credenti come esempi. Ma ho sentito qualche volta, non è giusto parlare di loro. Ho sentito che rende uno geloso. Ma tu parli sempre di loro. Quando uno ha quell'atteggiamento, cosa vuol dire? Se lo dicono o se lo tengono dentro? Vuol dire che hanno grosso peccato di orgoglio dentro. La Bibbia costantemente usa altri come esempi. Dio usa altri uomini come esempi. Nella Bibbia. Allora, è giusto fare. La Bibbia lo fa sempre. E se ti dà fastidio, hai tu un problema. È il metro di Dio. Infatti è usato da Dio per incoraggiarci, per spronarci in avanti. E sopra ogni altra cosa, ricordiamo Gesù Cristo. Cosa abbiamo che non abbiamo ricevuto? Cosa hai che non hai ricevuto da Dio? Allora perché? No, non ho da dare. Io non ci sono, ma io voglio diventare come i credenti della Macedonia, che davano al di là dei loro mezzi, con grande gioia. E la vedevano come una grazia, e lo era. Questo è quello che io voglio, quella gioia. Io voglio la grazia di essere speso per Dio e non di tenere per me. Non c'è abbastanza per me, devo tenere per me. Io voglio dire, Signore, io do e tu provvederai quello che vuoi che io abbia. E poi quello che mi dai in più, non tengo, ma do. Pregate che io voglio vivere così. O che possiamo crescere ad essere pronti a condividere i nostri bisogni, non per sfruttare gli altri, ma perché Dio ci ha dato bisogno. È orgoglio che mi fa non voler condividere con voi il mio bisogno. È il nostro orgoglio. Quella persona che vuole solo dare, 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 ma non vuole ricevere, è pieno di orgoglio. Il vero corpo di Cristo è dove siamo umili da riconoscere i nostri bisogni e condividere, e se Dio non provvede, non c'è problema, mi fido di Dio. Sono cattivi che non danno per me. No, quello è anche sbagliato. No, no, se sono umile e mansueto, condivido, mi fido di Dio, accetto quello che Dio mi manda. E se sono nel peccato e non vogliono dare e ne hanno, ci pensa Dio, non io. Ma che grande gioia quando viviamo dipendendo gli uni dagli altri. E nessuno ha solo da dare. Tutti hanno bisogno di dare e hanno tutti bisogno di ricevere. Modi diversi, momenti diversi, ma questo è il corpo di Cristo. È una bella cosa. Quindi ringrazio Dio per gli esempi che ci dà in questo meraviglioso capitolo. Preghiamo. Padre nostro, non possiamo mai dare minimamente quanto Gesù Cristo ha dato. Gesù Cristo aveva in sé e ha lasciato tutto. Noi non abbiamo nulla in noi stessi. Quello che abbiamo riceviamo da te. La vita riceviamo da te, il respiro, le capacità, la mente che funziona, la forza, soldi, tutto quello che abbiamo, abbiamo ricevuto da te. Abbiamo l'esempio di Cristo e ci ha messo davanti anche gli esempi di credenti. Oh, ti prego che possiamo crescere nel veramente essere parte del corpo. E che ti ringrazio per quello che c'è già, era bellissimo. Ma come Paolo diceva ai Tessalonicesi, loro già si amavano molto gli uni gli altri, ma ha esortato loro di abbondare sempre di più in questo. Allora, io ti ringrazio che nella tua sapienza hai scelto di non darci tutta la stessa quantità. Hai scelto di far sì che a volte siamo bisognosi, a volte grandemente bisognosi. Perché questo è usato da te per darti gloria e ringraziamento e unire i credenti. Tu sei Dio. E il tuo piano è meraviglioso. Ti lodo, ti ringrazio e prego che possiamo camminare in questa grande luce che ci mostri in questo capitolo. Che possiamo farlo con gioia per la tua gloria e per il bene gli uni degli altri. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.